Ventottesima lezione, parte prima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Continuiamo il discorso relativo all'edonismo, a Eudosso e la critica nei confronti di Eudosso. Abbiamo visto che Brentano accusa le posizioni appunto della scuola empirica, come la chiama lui, e degli edonisti, cioè di Eudosso, ma anche nei tempi moderni di Bentham, di essere autocontraddittoria. Autocontraddittoria per quale motivo? Per il fatto che Brentano, sulla base del carattere intenzionale dei fenomeni psichici, degli atti psichici, sostiene che ogni fenomeno psichico, ogni atto psichico, quindi anche l'idea di piacere, di dispiacere, di bene, rientra in questo ambito, in questo tipo di fenomeni, è intenzionale. E quindi ogni piacere, dice Brentano, è necessariamente un piacere per qualcosa, orientato verso qualche cosa, una gioia è orientata verso qualcosa, si gioisce di qualcosa, si ha piacere di qualcosa, per qualcuno, di qualcuno, e noi ci rappresentiamo questa gioia o percepiamo questa gioia nei confronti di qualcuno, di qualcosa. Ma se fosse, come sostengono gli edonisti e i filosofi della scuola empirica, nient'altro che un piacere, una gioia, da amare come un piacere, una gioia, allora questo equivarrebbe a dire che ogni amore, ogni gioia, ogni piacere dovrebbe avere a sua volta un piacere a cui riferirsi, una gioia a cui riferirsi, un amore a cui riferirsi, proprio perché il carattere intenzionale esige questo, cioè tutti i fenomeni psichici, indistintamente di qualsiasi tipo, hanno questa caratteristica, hanno questa peculiarità di essere orientati verso qualcosa o verso qualcuno. E quindi anche per il piacere, anche il fenomeno psichico, l'atto psichico del piacere, dell'amore, della gioia, è da caratterizzare in questo modo. Ma allora si avrebbe, come dire, come proprio oggetto, si avrebbe un oggetto continuamente, sempre di nuovo, e questo andrebbe all'infinito, cioè il discorso si protrarrebbe all'infinito. E perciò, in ultimo, per poter avere piacere, dice Brentano, per avere gioia, dovrebbe esserci qualcosa d'altro rispetto alla gioia e al piacere, e così via all'infinito. E perciò, se il piacere è bene, continua Brentano, pagina 179 del testo tedesco del 1952, dato alle stampe nel 1952, ci sono altri beni, anche altri beni, oltre adesso, oltre al piacere, oltre alla gioia. Il piacere, quindi, come logica conseguenza, come risultato di questa argomentazione, non è quindi il bene, ma un bene tra tanti altri. Ci sono altri beni oltre al piacere, ma anche per questi stessi e medesimi motivi non lo è, non è un bene, perché non ogni piacere è un bene. Aristotele afferma, secondo Brentano, e del tutto ha ragione, che si dovrebbe distinguere piacere buono da piacere cattivo, a seconda dei casi, a seconda delle circostanze. E tanto, per citare un esempio, la gioia per la sofferenza di un benefattore non è proprio amabile, non sarebbe amabile. A questo punto, dopo aver chiuso questo discorso, riassunto i principali termini del discorso, Brentano procede ulteriormente nella confutazione degli argomenti degli edonisti, ancora una volta Eudosso, la scuola empirica, Fechner, Bentham, eccetera. Tutto questo dimostra la particolare attenzione, il particolare interesse che per Brentano ha l'edonismo nelle sue varie manifestazioni, anche per via del successo avuto appunto da Eudosso e poi da Bentham, cioè quindi in un modo o nell'altro Brentano dedica particolare attenzione a questi aspetti, a queste tematiche di particolare successo, di particolare diffusione. Brentano, per questi motivi, riassume le proprie obiezioni nei confronti degli edonisti e di Bentham ancora una volta, alla luce delle considerazioni fin qui svolte e col supporto rinnovato, continuo delle posizioni di Aristotele e in particolare con il riferimento esplicito all'etica nicomachea di Aristotele e soprattutto al decimo libro dell'Etica Nicomachea. In questo modo Brentano rileva che i principi di Bentham sono in parte di natura pratica e questo vale in particolare a proposito dell'affermazione di Bentham secondo il quale se non si ammettesse il piacere come unico bene si aprirebbero porte e finestre alla mancanza di chiarezza, alla confusione nelle nostre valutazioni, nei nostri giudizi, in ogni momento della nostra vita, delle nostre valutazioni, dei nostri giudizi sulla simpatia, l'antipatia, il dolore, l'amore, con conseguenze immediate anche a livello sociale, a livello giuridico. E quindi, come dire, a tutti i livelli, con ripercussioni non soltanto sul terreno privato per quanto riguarda i nostri giudizi di gioia, di simpatia, di odio e di amore, ma appunto anche per quanto riguarda la costruzione di una determinata società. Per Brentano, anche ammesso un tale esito, anche ammessa una tale possibilità, e cioè che le conseguenze di una mancata affermazione o addirittura del piacere come bene, come identificazione del piacere col bene, questa conclusione, cioè la conclusione illustrata, presentata da Bentham, non sarebbe ancora una dimostrazione della convertibilità di bene e piacere, dell'identità di bene e piacere, e dell'affermazione appunto che il piacere è il bene. Allo stesso modo, dice, si potrebbero fondare infatti la necessitaria cogenza di tutte le questioni etiche e giuridiche con leggi positive attraverso l'imposizione di leggi positive di un sistema legislativo, civile e penale, cioè in definitiva attraverso una forma o l'altra di coercizione, o con il rinvio addirittura all'autorità umana o divina, all'autorità di un qualche dittatore, di un qualche governante, oppure con il rinvio all'autorità divina, con le leggi divine date da Dio, l'ammissione appunto di leggi di questo tipo. Però anche in questo caso, dice Brentano, si aprirebbero le porte ad ogni tipo di giustificazione, ad ogni tipo di prevaricazione, di arbitrio, e la storia del pensiero, ma anche la storia politica, la storia sociale, mostra gli effetti nefasti di una simile logica, di una simile logica che viene fatta anche da Bentham, propria da Bentham, da Eudosso, dagli edonisti e dalla scuola empirica. Quindi, come dire, l'applicazione di questo criterio che viene portato avanti da Bentham avrebbe, volente o nolente, questi ulteriori sviluppi, cioè quello di aprire la strada al rinvio ad un'autorità umana tirannica, di qualsiasi tipo, oppure divina, oppure il rinvio alla necessità di leggi, positive, cogenti e in questo caso il rinvio ad una qualsiasi autorità. Un simile errore di impostazione del discorso avrebbe appunto effetti nefasti a tutti i livelli della vita pratica, sociale, ma anche privata, di organizzazione dello Stato, di organizzazione delle varie forme, di, comunità sociale. In ogni caso, per Brentano, anche indipendentemente da questi sviluppi, da queste radicalizzazioni del principio posto da Bentham, posto dall'affermazione appunto di Bentham, la filosofia rigetta decisamente nella maniera più assoluta ogni criterio di una decisione imposta dall'esterno per autorità. cioè il procedere della filosofia, i metodi della filosofia, i procedimenti della filosofia sono tali per cui ogni intromissione esterna, ogni intromissione arbitraria o autoritaria viene ad essere rigettata. La filosofia, per Brentano si basa sulla ragione e sottopone alla valutazione della ragione qualsiasi aspetto. E di questo anche alcuni teologi avveduti le danno ragione, concordano con questi aspetti nel momento in cui questi teologi riconoscono che le basi della Chiesa verrebbero meno se non fosse così. San Tommaso Brentano qui rinvia esplicitamente ad alcune posizioni di San Tommaso, che tralasciamo per non appesantire ulteriormente il discorso. In ogni caso, lo stesso discorso, gli stessi esiti si hanno, dice Brentano, se affrontiamo un'altra questione, se prendiamo un altro esempio in considerazione e lo analizziamo accuratamente. Cioè, se affrontiamo, secondo Brentano, la questione se ci sia, oltre al conseguimento del proprio piacere, anche un bene in sé, indipendentemente appunto dalle nostre aspirazioni, dal nostro desiderio di raggiungere un determinato piacere, l'uno o l'altro dei piaceri. Non possiamo, dice Brentano, non fare in definitiva ricorso all'uso della ragione e non a mezzi esterni, ad autorità esterne. La difficoltà qui non è altro che quella della fondazione dei primi principi della nostra conoscenza, cioè qui nel trattare delle origini, delle idee di bene o male, delle origini della nostra conoscenza, morale. In altri termini, secondo Brentano, abbiamo a che fare ancora una volta con il problema dei primi principi della nostra conoscenza e quindi nel trattare questi aspetti dobbiamo applicare, secondo Brentano, gli stessi criteri, le stesse argomentazioni portate avanti e sviluppate per quanto riguarda il problema della nostra conoscenza e quindi della nostra conoscenza dei fenomeni psichici, degli atti psichici e dei fenomeni esterni, dei dati sensibili, dei dati appunto esterni. E quindi qui per Brentano è possibile rifarci alla chiarificazione, alla individuazione preliminare di questi aspetti prima di poter parlare di piacere come vorrebbe Bentham e come vorrebbe Eudosso, come vorrebbe la scuola empirica. Allora, ancora una volta, qui Brentano, in perfetta continuità con il discorso del 1874, per quanto riguarda l'analisi dei fenomeni psichici, degli atti psichici, rinvia i propri testi antecedenti, rinvia i risultati raggiunti con la propria psicologia dal punto di vista empirico, per chiarire anche il problema del piacere, il problema del bene, della gioia, cioè dei fenomeni psichici appunto caratterizzabili come emotivi. Il richiamo poi di Bentham, dice Brentano, al fatto che soltanto il piacere e la sofferenza come premio e come punizione possono essere presi in considerazione nel trattare di ciò che è bene e di ciò che è male, proprio per queste ragioni non è pertinente, perché non è una questione che riguardi soltanto la trattazione degli aspetti dei fenomeni appunto psichici di bene, di male, eccetera, ma è una questione qui che riguarda i primi principi della nostra conoscenza e alla luce dell'analisi dei primi principi della nostra conoscenza possiamo e dobbiamo affrontare anche il problema dell'origine appunto della conoscenza morale. Quindi il problema della conoscenza morale presuppone a monte una valutazione, la chiarificazione de delle questioni gnoseologiche di fondo, cioè in altri termini, per usare un'espressione brentaniana, l'apologia della conoscenza, la nuova apologia della conoscenza messa in campo, messa in cantiere da Brentano.